Ecco Al in candenza, 17 anni, farsi di nascosto con il suo piccolo cilum di ottone nella sala pompe sotterranea dell'Enfield Tennis Academy ed espirare fumo pallido in un aspiratore industriale. È il breve triste intervallo che sta tra le partite del pomeriggio, la ginnastica e la cena comune all'Accademia. Al è solo qua giù e nessuno sa dove sia o che cosa stia facendo. A Al piace farsi in segreto, ma un segreto più segreto è che tiene la segretezza tanto quanto al farsi. Il cilum, una specie di lungo bocchino in fondo al quale c'è un bel pezzetto di ottima roba, diventa molto caldo e fa male a tenerlo in bocca, quelli di ottone soprattutto, ma ha il vantaggio di essere efficiente. Ogni particella d'erba rovente finisce per essere inalata. Niente fumo di seconda mano, come in genere accade con i mega carichi alle feste. E Al può inspirare e mandar giù fino in fondo ogni iota e trattenere il fiato per sempre, per cui persino le sue esalazioni sono appena appena pallide e non hanno niente più che un odoraccio dolciastro. Utilizzazione totale delle risorse disponibili uguale assenza di rifiuti pubblicamente rintracciabili. La sala pompe del polmone dei campi da tennis dell'Accademia è sotterranea e ci si arriva solo via tunnel. L'ETA è abbondantemente, avvolgentemente dotata di tunnel. È stata progettata così. In più, i cilum sono piccoli, il che è perfetto, perché, ammettiamolo, qualsiasi cosa si usi per fumare roba resinosa finirà per puzzare. Un bong è grosso e puzzerà in proporzione. Poi bisogna sistemare la schifosa acqua del bong. Le pipe sono più piccole e portatili, però le fanno solo con una grossa coppa da parti che disperde su una vasta area il fumo non utilizzato. Il cilum può essere impiegato senza sprechi, poi lasciato raffreddare, avvolto in due sacchetti, poi ancora avvolto e sigillato in un sacchetto Ziploc a chiusura ermetica, poi chiuso in due calzini in un borsone insieme all'accendino e al collirio e alle mentine e al mucchietto di droga stessa. È facilmente trasportabile, è inodore e insomma totalmente segreto. Le droghe ricreative sono più o meno una tradizione di tutte le scuole secondarie degli Stati Uniti, forse per le tensioni senza precedenti che vi si incontrano, post latenza e pubertà e angoscia e imminente età adulta, eccetera, per aiutare a gestire le tempeste interpsichiche, eccetera. Fin dagli albori dell'istituto c'è sempre stata all'ETA una certa percentuale di giocatori adolescenti fra i più validi che ha smorzato chimicamente le proprie tempeste interiori. Gran parte di tutto questo non è che un bel divertimento temporaneo, ma uno zoccolo duro, tradizionalmente più ridotto, tende ad affidarsi alla chimica personale per far fronte alle esigenze speciali dell'ETA, dexadrina o metadrina a basso voltaggio. Nota 5. Comunemente note come trine, cioè acidi leggeri. Silert, tinuate. Asterisco. Marchio commerciale del dietilpropione cloridrato. Marion Merrill Dow Pharmaceuticals. Tecnicamente un farmaco anti-obesità con prescrizione medica obbligatoria. Apprezzato da alcuni atleti per le sue proprietà lievemente euforizzanti e ottimizzanti, senza il rinserrarsi della mascella e quell'odioso crollo post-effetto che causano le drine più potenti come Fasten e Silert, anche se con una frustrante tendenza a lasciare la gente con il nistagmo oculare. Nistagmo o non nistagmo, Tinuate è il super favorito di Michael Pemulis, il quale, per uso personale, raccoglie tutte le capsule bianche da 75 mg di Tinuate su cui riesce a mettere le mani e non le scambia né le vende se non a volte al compagno di stanza Jim Tersh, che lo tormenta per averle e in più va a frugare nel cappellino da marinaio di Pemulis e segretamente ne frega un po' un paio alla volta, convinto che aiutino la sua loquacità da commentatore ufficiale delle partite. E di tutto questo Pemulis non è certo all'oscuro e sta solo aspettando l'occasione buona per una rappresaglia. Fine asterisco. fasting, preluding, a volte perfino riddling. Vale la pena di inserire una nota che, a differenza di Jim Thrash o di Bridget Boone, che è una fan del preluding, Michael Pemulis, forse in virtù di un qualche strano codice d'onore proletario, raramente ingerisce drine prima di una partita e le serba per la ricreazione. Alcune persone continuano a divertirsi a prendere le drine, trovandosi con il cuore che sbarella e la vista che si annebbia. Fine nota 5. Prima dei match è benzodiazepina. Nota 6. Tranquillanti leggeri, Valium 3 e Valrelaise, il buon vecchio fidato Xanax, Dalmain, Buspar, Cirax, perfino Alcyon, da non credersi, ancora legalmente disponibile in Canada. Per i ragazzi inclini ad andare più sul pesante, barbiturici, Meprospan, Happy Patch, sistemi transcutanei, Miltown, Stelazine, Darvon, solo con ricetta. Non durano mai più di un paio di stagioni, per l'ovvia ragione che i tranquillanti seri possono far sembrare troppa fatica perfino il respirare. Ecco la causa dell'attribuzione ufficiosa da parte del personale di pronto soccorso di una consistente percentuale di morti connesse ai tranquillanti a PP o pigrizia polmonare. Fine nota 6. Per ritornare puliti dopo i match, mudslides o blue flames in certi posti notturni molto tolleranti sulla Calm Ev. Nota 7. I migliori giocatori juniores ci vanno quasi tutti piano con l'alcol, in genere perché le conseguenze fisiche di un'assunzione massiccia, come nausea e disidratazione e un'incerta coordinazione mano-occhio, rendono quasi impossibile una performance ad alto livello. A dire il vero, pochissime altre sostanze standard causano postumi proibitivi a breve termine, per quanto anche solo una serata di cocaina sintetica renda davvero molto spiacevoli gli allenamenti del mattino del giorno seguente, il che spiega come mai così pochi fra gli ossi duri dell'ETA tirino coca, senza dimenticare il fattore costo. Benché molti all'ETA siano figli di gente facoltosa, i figli di per sé raramente traboccano di dollari, visto che il soddisfacimento di pressoché ogni esigenza fisica è o garantito o proibito dall'ETA stessa. Può valere la pena notare che le stesse persone che hanno il chiodo fisso di divertirsi con le drine ricreative tendono anche a gravitare intorno alla cocaina e alla metadrina e ad altri eccitanti, mentre un'altra vasta classe di personaggi, coi nervi più naturalmente a fior di pelle, tende verso le sostanze che smussano gli angoli, tranquillanti, cannabis, barbiturici e, sì, alcol. Fine nota 7. Ossessioni notturne di birra e bong in qualche angolo appartato dell'Accademia per cortocircuitare il ciclo di alti e bassi, funghi o X o qualcosa di leggero e sintetico. Nota 8. Cioè psilocibina, happy patch, inizio asterisco, sistemi transcutanei fatti in casa, normalmente MDMA o mescalina, con DDMS o DMSO, quest'ultimo da banco, come convettori transcutanei. Fine asterisco. MDMA barra Stacy. Cattive notizie però, l'X. Varie rozze manipolazioni artigianali dell'anello di benzene, in psichedelici della classe Matox, eccetera, di solito preparabili in casa. Ultime ruote del carro sintetiche come MMDA, DMA, MMM, 2CB, Paradot 1.6, eccetera. Ma attenzione, questa classe non include e non deve includere i CNS, come STP, DOM, il tristemente noto gravi lesioni personali della West Coast americana, acido gamma idrossibutilossidico, LSD 25 o 32 o DMZ barra MP. L'entusiasmo per questa roba parrebbe indipendente dal genere neurologico di appartenenza. Fine nota 8. O anche, di quando in quando, una piccola Black Star. Nota 9. Altrimenti nota come LSD 25, spesso con l'aggiunta di una punta di drina, è chiamata stella nera perché a Boston tutto l'acido disponibile si trova in quadratini di cartoncino sottile formato chip, con sopra una stella nera fatta stencil, proveniente da un certo oscuro centro smistamento di New Bedford. Tutto l'acido e il gravi lesioni personali, come anche la cocaina e l'eroina, giungono a Boston per la maggior parte da New Bedford, MA, che a sua volta riceve la maggior parte delle sue forniture da Bridgeport City, autentico intestino crasso dell'America del Nord. Bridgeport, tenete a mente, doveste mai passarci. Fine nota 9. Ogni qualvolta vi sia un weekend libero da match e altri doveri, sostanzialmente per resettare del tutto la motherboard e mandare in corto tutti i circuiti, e a poco ristabilirsi e sentirsi neurologicamente quasi rinati e ricominciare il ciclo dal principio. E a patto che le condizioni di base siano ok in partenza. Questa routine circolare può funzionare sorprendentemente bene per tutta l'adolescenza e a volte addirittura fino ai 20 anni o qualcosa di più, prima di cominciare a prendere il controllo su di te. E insomma, alcuni membri dell'ETA, di sicuro non solo Al in Candenza, sono invischiati nell'uso di sostanze ricreative, questo è il punto. Del resto chi non lo è, in qualche fase della vita, negli USA e regioni interdipendenti, in questi tempi tormentati, benché una dignitosa percentuale di studenti dell'ETA non lo sia affatto. Invischiata, intendo. Alcune persone possono dedicarsi anima e corpo a uno scopo ambizioso e concentrare in quello scopo tutto il loro impegno, d'anima e di corpo. Anche se a volte le cose cambiano a mano che i giocatori crescono e l'idea dello scopo da raggiungere viene resa pesante dallo stress. L'esperienza americana sembra suggerire che a vari livelli il bisogno della gente di dedicarsi anima e corpo a qualcosa è praticamente illimitato, solo che qualcuno preferisce farlo in segreto. Stando al catalogo di ammissione dell'ETA, l'uso di alcol o preparati chimici illegali da parte di uno studente atleta iscritto è causa di immediata espulsione, ma lo staff dell'ETA ha sul tavolo un bel po' di cose più importanti di cui occuparsi, piuttosto che fare i poliziotti con i ragazzi già dediti, anima e corpo, a un ambizioso scopo competitivo. L'idea alla base della direzione dell'Accademia, prima sotto James Incandenza, poi con Charles Davis, è più o meno questa: perché mai uno che volesse compromettere chimicamente le proprie facoltà dovrebbe decidere di venire qui all'ETA, dove il succo dell'insegnamento che si impartisce è proprio quello di estendere e dilatare le facoltà personali seguendo vettori multipli. Nota 10. Come la maggior parte delle accademie sportive, l'ETA sostiene la pia menzogna che il 100% dei suoi studenti si sia iscritto di propria ambiziosa volontà e non per quella, per esempio, dei genitori, alcuni dei quali, genitori tennisti come le madri di spettacolo delle leggende hollywoodiane, sono una vera spina nel fianco. Fine nota 10. E dal momento che sono i prorettori ex studenti ad avere il maggior contatto supervisorio diretto con i ragazzi, e dal momento che gli stessi prorettori sono in gran parte depressi o traumatizzati per non avercela fatta a entrare nello show ed essere dovuti ritornare all'ETA a vivere in camere vicino allo sbocco dei tunnel, dignitose ma sotterranee, e dover lavorare come aiuto allenatori e tenere corsi risibilmente elitari, che è quanto gli 8 prorettori ETA fanno quando non sono via a partecipare a tornei satellite o a provare a passare i turni di qualificazione di un torneo importante, non c'è da stupirsi che siano in genere mal disposti e col morale a terra e provino pena per se stessi e quindi tendano a loro volta a farsi di tanto in tanto, anche se con uno stile meno segreto o esuberante del corpo studentesco dedito alla chimica. E insomma non è difficile capire come mai le misure antidroga interne dell'ETA tendono a essere molto poco rigide. L'altra cosa buona riguardo alla sala pompe è il modo in cui è connessa via tunnel con la fila di unità abitative dei prorettori e quindi con i bagni maschili. E questo vuol dire che Al può strisciare, chinarsi e, quatto quatto, infilarsi in un bagno libero e lavarsi i denti con il suo Oral B da viaggio e rinfrescarsi la faccia e mettersi il collirio e un po' di Old Spice e un po' di Kodiak. Poi tornare tutto tranquillo all'area della sauna e risalire al livello terra, fresco come un fiore, perché quando Al si fa, gli scatta una fortissima ossessione che nessuno, neppure il gruppo neurochimico, sappia che si è fatto. Questa ossessione ha una forza quasi irresistibile. La quantità di organizzazione e impacchettamento barra trasporto di articoli da toilette che deve mettere su per farsi segretamente di fronte a un aspiratore sotterraneo durante la pausa pre-cena scoraggerebbe qualunque persona. Al non ha idea del perché sia così, né da dove venga questa ossessione per la segretezza della cosa. A volte ci medita su astrattamente, quando è fatto. Questa cosa del nessuno deve saperlo non è paura per sé, paura di essere scoperto, ma al di là di questo, Al capisce che la faccenda diventa troppo astratta e intricata per portare da qualche parte. Come la maggior parte dei nordamericani della sua generazione, Al tende a sapere molto meno su perché sente certe cose riguardo agli oggetti e agli scopi cui si dedica, rispetto agli oggetti e gli scopi in sé. Difficile dire con certezza se sia poi eccezionalmente negativa questa tendenza. Ho letto Infinite Jest di David Foster Wallace.